Cara Debora e caro Mauro, in Italia conta sempre l'articolo quinto, chi ha i soldi in mano ha sempre vinto.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
Potrebbero cantarla i nostri ascoltatori, ormai sanno benissimo di che canzone stiamo parlando e se arriva la canzone immagineranno già
arriva.
La notizia.
È già, è proprio
ma
così, cara Debora.
Ma c'è una settimana in cui ci possiamo evitare un corallo? No, non è possibile.
Diciamo che, come dice spesso Marco Lo Conte, il mio amico e collega,
si sveglia mezz'ora prima di te.
Esatto, il serpente corallo, cioè il truffatore, si sveglia sempre mezz'ora prima di te. Per quanto tu ti possa svegliare presto al mattino, lui è già sveglio da mezz'ora e ha già trovato modi per turlupinarti.
Certo, allora il serpente corallo del giorno è il signore per modo di dire, Franco Lee, all'anagrafe Jean-Vous Lee. Questo signore, arrestato ieri a Roma, portava avanti un'attività di cambio valute senza alcun tipo di autorizzazione per evitare i controlli antiriciclaggio, compresi quelli che consentono l'identificazione del cliente, ed è stato appunto arrestato ieri su misura cautelare dai carabinieri della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria e dai militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri Roma Eur. Una raffica di accuse. Prego Mauro, vai con l'elenco.
Allora, gli sono contestati esercizio abusivo dell'attività finanziaria, offerta al pubblico di servizi di investimento, impiego in servizi finanziari speculativi di utilità di provento di reato, riciclaggio, e a questo punto penso che sia sufficiente.
Come pescava i suoi...
Ma lui faceva
potenziali clienti.
Allora bisogna anche cogliere, diciamo che fa un po' il paio con il personaggio di cui vi abbiamo parlato ieri, questo signore che pare appunto facesse il bidello e contemporaneamente
no,
cioè...
lo faceva perché veniva pagato dalla pubblica amministrazione per farlo, cioè...
certo, 9 giorni in 3 anni risulterebbe,
esatto.
E poi chissà contemporaneamente faceva il noleggiatore di auto a Locri, quindi
in nero.
E questo signore invece aveva inventato il consulente finanziario à la carte, per così dire, cioè con estrema semplicità, senza lacci,
certo,
lacciuoli.
Primo contatto avveniva online per chi così avesse voluto avventurarsi nel consueto investimento in criptovalute tramite gruppi Telegram, e poi però andava avanti e chiaramente incontrava vis-à-vis i suoi clienti anche in ristoranti e locali della città, e poi partivano gli scambi di denaro.
Allora, denaro cash per comprare, per fare dare modo al signor Franco Lee, Jean-Vous Lee, di acquistare criptovalute. Si calcolano 9 milioni di euro movimentati dal 2021 a oggi, anche perché si ragionava anche in termini di 100.000 euro a transazione, oltre 3.000 scambi, e lui diceva appunto la gente viene da me, dai contanti, io cambio, che problema c'è?
Esatto, ostentava proprio anche certo, questa considerazione nel corso della Blockchain Week, la rassegna internazionale con i più grandi esponenti della galassia delle monete virtuali, parlando anche su TikTok con il canale Investitori folli, e quindi proprio lui lo diceva chiaramente.
Sì, beh, si era anche inventato, scusate, mi viene da sorridere, non si dovrebbe, perché invece, attenzione, insomma, dare i soldi a questi personaggi che non hanno alcuna autorizzazione, quindi ovviamente non ci sono garanzie di sorta, già gli investimenti, lo diciamo sempre, qualsiasi investimento comporta un grado di rischio, figuriamoci ad affidare i soldi così cash a un signore in un ristorante dicendo così mi compri dei bitcoin o qualche altra criptovaluta. Sul biglietto da visita lui si presentava, chiedevo scusa appunto perché sorrido, banco mobile decentralizzato. Poi c'è stato finalmente il titolare della rassegna Blockchain Week che si è insospettito, ha segnalato la cosa agli inquirenti della Procura di Roma, gli hanno anche sequestrato 600.000 euro in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, che nel caso però del signor Lee potrebbero anche dirsi cleptovalute.
Esatto, come spesso le definite anche nella vostra trasmissione, nel vostro podcast, il Serpente Corallo Social Club, mi ricordo male?
No, è tutto corretto, squadra antitruffa Serpente Corallo.
Esatto, perché sai, a furia di raccontarle queste cose poi uno si dimentica la dici anche delle cose che fai in radio. Allora, tutto questo peraltro in un momento in cui abbiamo un giro di vite in vista importante per quello che riguarda l'attività in criptovalute e non solo.
Sì, perché il governo sta recependo nella normativa italiana un regolamento comunitario, il 2023-1114, che è del 31 maggio dell'anno scorso, viene recepito con un decreto legislativo che dovrebbe essere esaminato lunedì prossimo, ma già oggi e da ieri sul sito è stato anticipato il testo e i contenuti di questo decreto sulle monete virtuali. Sostanzialmente si fissano delle regole per emissione e diffusione di criptovalute, si definiscono le autorizzazioni necessarie a operare con le criptovalute e viene anche inasprito, precisato e inasprito il quadro penale e sanzionatorio.
Ecco. E intanto che con calma arriva questa disciplina e questa normativa, però i truffatori continuano senza alcun pudore appunto ad andare avanti. Il tema che approfondiamo oggi è, come dire, agli antipodi della notizia che abbiamo dato questa mattina.
Vero.
E lo dico anche agli ascoltatori: nel caso in cui abbiate una disponibilità finanziaria importante, piuttosto che avventurarvi in questi mondi che sono popolati solo ed esclusivamente da farabutti, parliamoci chiaramente, andiamo a cercare di così interessarci ad un mondo molto più nobile, che è quello del quale parliamo appunto questa mattina. Parleremo dell'attività dei fondi filantropici, parleremo soprattutto dell'esperienza italiana. Diamo immediatamente il benvenuto, perché è qui in studio con noi, a Simonetta Schillaci, vicepresidente esecutivo del Fondo Filantropico Italiano. Benvenuta e grazie.
Grazie, buongiorno.
E ci collegheremo poi telefonicamente con il presidente esecutivo sempre del medesimo fondo, Marcello Gallo, fra qualche istante.
Numeri di telefono sono quelli abituali: 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Filantropia vuol dire amore per le persone, amore per il genere umano. In realtà non solo, perché poi nelle attività del Fondo Filantropico Italiano, così come di questo tipo di fondi filantropici, ci sono anche motivazioni diverse, ad esempio indirizzi diversi per aiutare, che ne so, ad esempio gli anziani. Ci faceva l'esempio dottoressa Schillaci prima della trasmissione di fondi che aiutano gli anziani se devono prendersi cura dei loro animali domestici.
Quindi è un mondo veramente...
È un mondo vasto, forse filantropia potremmo dire creazione di valore, no? Filantropia, tutto ciò che crea valore, tutto ciò che produce benessere sociale per la collettività. Il Fondo Filantropico Italiano è la fondazione che nasce per aumentare la filantropia. Perché aumentare la filantropia? Perché in Italia c'è una bella ricchezza, dall'ultimo report della Banca d'Italia la ricchezza delle famiglie italiane è pari a 11.000 miliardi, quindi da un lato una bella ricchezza, dall'altro siamo in un momento con problemi sociali complessi, urgenti, che vanno risolti con risorse, anche soluzioni e competenze. E da qui l'idea di creare una fondazione che aumenti la filantropia. Come possiamo aumentarla?
Lo racconteremo tra qualche istante. Mi sembra intanto, Mauro, di poter dire che questo biglietto da visita del Fondo Filantropico sicuramente è molto più bello di quello del signor Franco Lì,
quello
del
banco mobile
centralizzato, esatto.
Allora, completiamo. Vi abbiamo dato i numeri di telefono, vi abbiamo ricordato che potete mandarci SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Adesso vi do un sito, fondofilantropicoitaliano.it, così come ve lo dico, non ci sono punti, non ci sono spazi, tutto insieme, fondofilantropicoitaliano.it. Se volete intanto prendere un attimo di confidenza in attesa di quello che ci racconterà la dottoressa Simonetta Schillaci.
Adesso abbiamo qualche notizia nel giornale Radio del Risparmio.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Comincerei subito con il darvi qualche aggiornamento sullo stato di salute del mercato immobiliare italiano. Lo stiamo monitorando da tempo perché come sapete c'è stato un forte calo delle compravendite nel 2023 a causa dell'aumento dei tassi di interesse, che ha reso per molte famiglie più difficilmente accessibile il credito, e allora l'Istat comincia a certificare anche un effetto sui prezzi delle case. Nel primo trimestre di quest'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni, l'Istat, ce l'ha raccontato aggiornato proprio pochi minuti fa, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o anche per investimento è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre c'è un aumento dell'1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2023. Lo dice l'Istat appunto nella stima preliminare sui prezzi delle abitazioni nel primo trimestre 2024. L'aumento tendenziale, cioè l'1,7%, è da attribuire soprattutto ai prezzi delle nuove case, chiaramente avranno un'efficienza energetica molto alta, che è la nuova grande richiesta di questi tempi anche per ottemperare in prospettiva la direttiva green, a più 5,4% appunto. In decelerazione dal più 8,8% del trimestre precedente. Si è sostanzialmente stabilizzata la crescita su base annua, dice l'Istat, interrompendo la fase di rallentamento iniziata nella seconda metà del 2022. Il numero di compravendite di abitazioni nel primo trimestre del 2024 registra ancora una riduzione in tutto il paese. Gli andamenti dei prezzi si manifestano in un contesto di calo dei volumi di compravendita, secondo anche quanto ha osservato l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale.
E in chiaroscuro anche il dato sul credito alle famiglie che prendiamo dal rapporto CRIF, perché appunto nonostante ci sia un raffreddamento dell'inflazione più in Italia che in altri paesi d'Europa e un miglioramento in generale almeno come dati complessivi del mercato del lavoro, il credito alle famiglie continua, spiega questo rapporto, a essere caratterizzato da incertezza e da tassi di interesse elevati. Il tutto condiziona quindi chiaramente la domanda e anche inasprisce i criteri di concessione dei prestiti. Questa 56esima edizione dell'Osservatorio sul credito al dettaglio, che viene realizzato da Assofin, da CRIF e da Prometeia, mostra dinamiche molto differenti per credito al consumo da una parte e mutui immobiliari dall'altra, perché nei primi 4 mesi di quest'anno ha accelerato il credito al consumo, soprattutto per prestiti legati all'acquisto di auto e moto, 14,3% in più. E poi c'è stato anche un recupero dei prestiti personali, cioè sono aumentati dell'11,3%. Si conferma, e siamo perfettamente in scia a quanto si diceva prima, una flessione dei mutui immobiliari per l'acquisto di abitazione, però in attenuazione rispetto a quello che avevamo registrato l'anno scorso. C'è la preferenza per il tasso fisso, ma ne abbiamo parlato lungamente e sicuramente ne continueremo a parlare, anche perché c'è stata una forte ripresa delle surroghe, che segnala il rapporto. E poi aumenta, anche se di poco, un 1,4% la rischiosità del credito alle famiglie. Complessivamente però si tratta di livelli contenuti rispetto alla solvibilità delle famiglie che chiedono prestiti.
Un altro osservatorio interessante che è stato presentato in queste ultime ore è quello sul lavoro domestico, realizzato dall'INPS in collaborazione con l'associazione Nuova Collaborazione. Allora, gli elementi principali di questo rapporto, che sicuramente è meritevole di ulteriore approfondimento magari con una trasmissione appunto intera di due di denari, diminuisce ancora il numero di badanti e colf regolari nel nostro paese. Nel 2023 sono stati 833.000, 68.000 in meno rispetto al 2022, i lavoratori che hanno versato o si sono visti versare all'INPS i contributi dai propri datori di lavoro. Parallelamente, ovviamente, un'altra faccia della medaglia è che non si ferma il ricorso al nero da parte delle famiglie italiane, perché accanto agli 833.000 regolari ce ne sono oltre 1.000.000 che, come hanno stimato le associazioni di categoria, lavorano nel sommerso, sia italiani sia stranieri. In questo settore c'è molto lavoro nero, stimato intorno al 50-60% del totale, ha detto ieri il presidente nazionale di questa associazione Nuova Collaborazione, Alfredo Savia. Tornando ai dati dell'osservatorio IMS, non li do tutti, ma veramente ci sarebbe di prenderli ad uno e commentarli, sono 738.468 le donne che operano come badanti e colf, 95.406 gli uomini impegnati nelle stesse mansioni, poco più di 574.000 gli stranieri, 260.000 gli italiani.
E chiudiamo con una rilevazione che invece viene da Altro Consumo sugli alloggi, alloggi in aumento, e la montagna, affittare un alloggio in montagna è più caro che un alloggio al mare. Così appunto questo monitoraggio di Altro Consumo, che è stato condotto sui costi delle nostre vacanze per quest'anno, 6 località turistiche, aumento medio, ohimè, del 21% sui costi degli alloggi, con la montagna che diventa più cara del mare. Hanno analizzato Cervia, Gallipoli, Ortisai, Val di Sotto, Firenze e Napoli. Rispetto al 2023, spiegano da Altro Consumo, i prezzi degli alloggi sono aumentati in modo consistente in tutte le mete e le strutture analizzate. Fanno eccezione gli hotel delle città d'arte. I prezzi dei viaggi sono in leggero aumento e non in un aumento così marcato.
Bene, è tempo di immergerci nel mondo della filantropia. Stavamo cercando di capire se la colonna sonora della giornata fosse in qualche maniera legata al tema. No, in libertà Marco ha scelto, gli piaceva questo.
Marco e Gianluca, perché non lo ricordiamo, ma Gianluca Papa, che affianca Marco, il giovane Gianluca Papa,
gli piace anche tanto stare con noi.
Ma certamente, ma ci mancherebbe altro. Lui non sa che è capitato forse nella trasmissione più adatta di tutta Radio 24.
La modestia, come sapete, è il nostro forte. Allora,
del resto abbiamo sempre ospiti di valore mondiale,
come
e
la dottoressa,
chi non sarebbe contento di lavorare con noi?
Come la dottoressa Simonetta Schillaci, vicepresidente esecutivo del Fondo Filantropico Italiano, ed è collegato telefonicamente con noi anche il presidente esecutivo del Fondo, Marcello Gallo. Ben trovato a Due di Denari, buongiorno.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, prima di partire con la trasmissione, prima di ascoltare il giornale Radio del Risparmio, abbiamo così un po' spiegato ai nostri ascoltatori qual è lo spirito della filantrofia. La dottoressa Schillaci ci ha detto è comunque tutto sommato creazione di valore, anche di benessere sociale, che si genera magari nelle comunità, nelle realtà sostenute, ma anche nella persona che si attiva con una propria attività di filantropia. Un mondo veramente molto vasto, purtroppo in Italia non adeguatamente sviluppato rispetto a tanti altri paesi, dove invece appunto l'attività di tanti filantropi più o meno noti è molto più impegnativa, molto più importante. Comunque andiamo per ordine. Chi è il filantropo, dottoressa Schillaci? Ce lo racconti un po'. Tutti lo possiamo essere o davvero bisogna avere una disponibilità economica eccezionale per potersi poi definire tale?
Allora, da un lato le risposte sono due. Da un lato tutti lo possono essere in proporzione alle proprie disponibilità. È un'attitudine è un'attitudine a voler appunto generare valore. Tra l'altro l'Italia è un paese con una bella storia di filantropia, no? Abbiamo belle storie di università che nascono grazie a filantropi, di ospedali, di musei e di biblioteche. Se vogliamo tracciare appunto l'identikit del filantropo, oggi un filantropo veramente impegnato in filantropia certamente ha delle disponibilità per potersi impegnare, dove non deve essere donato tutto, basta una piccola percentuale di quello che è il suo patrimonio, e l'Italia ha una bella ricchezza privata, no? Come dicevo prima, e anche sono numerosi i net worth individual, e anche in termini percentuali sta crescendo il valore della ricchezza degli high net worth individual, con loro intendiamo patrimoni superiori appunto a un milione di euro, ultra high, ancora più alti. La figura del filantropo si sta un po' modificando, si sta evolvendo, è molto interessato a creare valore ma anche a misurarlo, soprattutto a fronte di donazioni di una certa entità, e quindi è un filantropo, il filantropo non è solo buono e generoso, ma è anche intelligente. Quando dona tanto vuole farlo in modo strutturato, organizzato e misurato, e si rivolge a fondazioni come la nostra, Fondo Filantropico Italiano, proprio per essere aiutato in questo percorso. Io dicevo prima aumentare la filantropia. per aumentarla bisogna renderla semplice. Noi dobbiamo fare in modo che donare sia semplice, efficace e piacevole.
E soprattutto, come diceva lei, che ci siano i risvolti concreti di visibilità anche dei risultati prodotti rispetto alle proprie iniziative di filantropia, perché questo immagino renda anche più efficace ogni attività filantropica e renda anche più naturalmente naturale poi che si... Che anche la reputazione delle iniziative circoli e quindi si crei un circolo virtuoso da filantropo a filantropo, no?
Sì, è bello anche tutto il discorso del racconto. Allora, magari vi dico come aiutiamo noi un filantropo, quale può essere il percorso. Da noi sosteniamo, incontriamo filantropi che hanno un'idea precisa delle volte, altre volte un'idea che deve prendere forma e li aiutiamo a prendere forma a favore di quale causa vogliono donare, a favore di quale territorio, se in quel territorio c'è effettivamente quel bisogno, quali organizzazioni sviluppano meglio quei progetti, quindi facciamo una due diligence delle organizzazioni, aiutiamo le organizzazioni a identificare il progetto che meglio si adatta al donatore, sempre all'interno dei progetti che sviluppano. Mm-hmm. È molto importante questo lavoro che facciamo di intermediazione.
Attività consulenziale direi a 360 gradi, perché forse è questo.
È una consulenza di cui non solo beneficia il donatore perché ha la serenità di donare in modo strutturato. Il team di Fondo Filantropico Italiano ha una grande esperienza nel terzo settore, il più giovane ha almeno 10 anni di esperienza. Abbiamo lavorato nella progettazione, nel rapporto con i donatori, siamo stati filantropi noi stessi, diciamo, poi è da lì che veniamo e quindi accompagniamo proprio il donatore con un'attività di filantropy advisory a tutti gli effetti. Mettiamo anche a disposizione degli strumenti, che sono degli strumenti che semplificano la filantropia, sono degli strumenti alternativi al trust o alla fondazione e sono strumenti poco conosciuti in Italia ma estremamente diffusi all'estero, come il Donor Advised Fund,
DAF.
O DAF, abbreviato pure in italiano, tradotto in italiano fondo filantropico, e sono strumenti che vengono istituiti attraverso una donazione, si istituisce il fondo attraverso una donazione che viene gestita da una fondazione più alta, che è la nostra fondazione, Fondo Filantropico Italiano. Ogni fondo ha una sua governance, ha un suo nome, però è un processo molto, molto facile, perché non ha un iter formale come quello della costituzione di una fondazione, né nell'istituzione né nella liquidazione. Soprattutto ha degli oneri gestionali, amministrativi molto ridotti, perché viene tutto assunto dalla struttura e dalla competenza della fondazione.
Del fondo madre, verrebbe
da
dire.
Madre. Quindi
fondo
il
mamma.
Filantropo, il disponente, si concentra sulla parte più bella di questa esperienza, cioè scegliere il progetto, valutarlo.
Lo liberate di tutta la burocrazia che spesso magari è anche l'ostacolo.
Come direbbe un altro conduttore, fermi tutti.
Sì.
Le borse.
Mi metto sull'attenti.
Questi due, la Rosciani e l'Altoli, tutto con sta pergamena, con sta cacchela.
Due di denari.
Allora, torniamo a parlare di filantropia. Filantropia, magari qualcuno l'associa a disponibilità, enormi disponibilità patrimoniali, ma quanto ci ha anticipato Simonetta Schillaci, che è vicepresidente del Fondo Filantropico Italiano, ci fa capire che in realtà si può anche fare la filantropia con delle disponibilità, non voglio dire esigue, però contenute, insomma, non stiamo parlando di enormi disponibilità. Mi ha molto incuriosito questa cosa che ci ha raccontato prima e vorrei girare la curiosità al presidente Marcello Gallo, che è in ascolto, presidente esecutivo del Fondo Filantropico Italiano, sul Donor Advised Fund, cioè il DAF, perché lei dice, ci ha spiegato la dottoressa Schillaci, in questo modo ci sono meno vincoli, per dir così, meno obblighi e meno spese anche, viene da dire, per fare questa attività filantropica, ed è una cosa che pare sia molto più usata all'estero che non in Italia. Quindi, insomma, ci sono spazi di miglioramento, presidente Gallo.
Assolutamente sì, enormi spazi di miglioramento. La cultura della donazione, spesso attraverso i principi del give back, molto, molto in voga in paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, dove le persone che hanno fatto fortuna nella vita si sentono un po' in dovere di essere riconoscenti per questa cosa, di restituire, quindi destinano cifre importanti. Ora, senza andare a scomodare i casi di Bill Gates e Warren Buffett, che hanno dichiarato effettueranno donazioni per cause filantropiche e benefiche a livello mondiale oltre il 90% della loro ricchezza. Diciamo, all'estero c'è una propensione diversa rispetto all'Italia, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Restando ai DAF e restando agli Stati Uniti, pensate, in questo momento oltre oceano ci sono persone, aziende, famiglie che hanno scelto questo strumento per effettuare donazioni per un valore che supera i 250 miliardi, non è un errore, non sto parlando di milioni, ma di miliardi di dollari. Quindi questo per far capire l'utilità di uno strumento di questo genere, che è flessibile, poco costoso, e se si hanno gli intermediari giusti nello svolgimento di queste attività, veramente la filantropia viene trasformata in quello che è qualcosa di molto bello. Rimanendo poi ai confronti internazionali, venendo all'Europa, in Francia in questo momento la sola Fondation de France ne gestisce 1000 per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Molto attiva è anche l'Inghilterra. Ma avevo detto, ci sono altre differenze rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe o d'oltreoceano. Gli italiani sembrerebbero nelle loro attività donative, questo è emerso chiaramente da una ricerca che abbiamo compiuto un paio di anni fa, hanno un atteggiamento un po' infastidito per il fatto che si sentono sollecitati troppe volte da troppe cause, che non riescono da un lato a comprendere bene, dall'altro nei loro confronti nutrono una certa diffidenza. Per cui donano e non vogliono più saperne niente, in generale, adesso ovviamente sto parlando. A differenza degli inglesi, per esempio, che amano coinvolgersi nelle case che sostengono, e quindi vanno oltre non solo la volontà di avere report su come vengono spesi i loro soldi, ma gli piace anche laddove possono partecipare alle iniziative che sostengono. Questa è una delle cose più belle della filantropia, per cui i nostri sforzi di marketing, tra virgolette, quando incontriamo potenziali nuovi filantropi, ci sforziamo di far capire come, oltre, senza andare a scomodare massimi sistemi, alti principi come il dovere morale, eccetera, ma facciamo capire innanzitutto come sia un interesse diretto delle persone. È meglio vivere in un mondo quale quello che è oggi, dove molto spesso si creano steccati attorno alla nostra vita, alle nostre proprietà, non vogliamo essere disturbati e minacciati dall'esterno, oppure vivere in un mondo che cresce, che migliora, dove si contribuisce a risolvere i problemi sociali. Mm-hmm. Questo è qualcosa che viene sempre più compreso e in molti casi, ce lo dicono i nostri amici delle società di gestione patrimoniali e del settore del wealth management, con cui dialoghiamo molto, perché sempre più spesso loro clienti li sollecitano per dire: vorremmo fare qualcosa, aiutateci a farlo. E questo va fatto bene, certo. e lo stanno comprendendo.
Non abbiamo ricordato che anche le aziende possono essere filantropiche o essere filantrope, cioè,
filantropo
loro stesse.
Non solo l'individuo.
Non solo l'individuo, ma anche un'azienda può rivolgersi al Fondo Filantropico Italiano.
Assolutamente, certo. Un'azienda non solo può essere, deve essere. Non dimentichiamoci la normativa ESG, questa S di social, che deve entrare sempre di più nelle aziende, portare valore all'interno ma anche all'esterno, al territorio. E noi infatti abbiamo affianchiamo alcune aziende con i nostri servizi di philanthropy advisory, e anche magari proprio con lo strumento del DAF, aziende che hanno una fondazione perché fanno parte di un gruppo internazionale, devono lavorare in modo più semplice, più flessibile sul territorio italiano e decidono di istituire un DAF, quindi anche per le aziende è uno strumento molto, certo, flessibile, così come dicevamo per le famiglie private. Marcello Gallo ha portato un punto molto importante, cioè la collaborazione con il settore del wealth advisory, no? dei professionisti, perché sempre di più in una gestione patrimoniale completa nasce l'esigenza di fornire anche un servizio filantropico. Quindi noi stiamo collaborando con molte importanti banche, con il loro settore di wealth, insomma di private, anche banche internazionali che raccolgono le esigenze del cliente. Marcello ha citato il Give Back, una banca internazionale ci ha chiamato perché una cliente importantissima di New York, un'italo-americana, voleva restituire al territorio d'origine del papà proprio pura cultura del give back, e con lei stiamo facendo un bellissimo lavoro.
Adesso a microfoni spenti lei però ce lo racconta, che è questa
microfoni
persona.
Microfoni spenti, no, perché la magari mi invitate un'altra
questo
volta.
Questo è interessante, il filantropo che, o il potenziale tale, il possibile filantropo, arriva da voi, ha generalmente le idee chiare su come vuole destinare parte del suo patrimonio, avvalendosi della vostra consulenza, o vi capita anche di avere la possibilità di indirizzare il filantropo verso attività da sostenere?
Aspetti, dottoressa Schillaci.
Era una domanda
aspetta,
così
Deborah.
Bella, quindi perché vogliamo una risposta molto completa.
Esattamente, e quindi la forniremo, sì, ma dopo il traffico.
Ma allora, visto che è la giornata delle tre streghe, io la fattura me la posso far fare da Amelia, la strega che Amalia?
Due di denari.
Dottoressa Simonetta Schillaci, vicepresidente del Fondo Filantropico Italiano, abbiamo cominciato un'immersione nelle storie concrete che gestite ed eravamo rimasti alla domanda che le avevo posto prima. Il potenziale filantropo arriva generalmente con le idee chiare rispetto alla modalità e alla destinazione delle risorse di cui ha disponibilità, oppure a volte vi capita anche di aiutarlo in questo senso?
Qualche volta ha le idee chiare e lo aiutiamo a metterle a terra, qualche volta ha le idee chiare e lo aiutiamo a cambiare idea, perché magari non c'è bisogno in quel territorio di quell'azione specifica, ma il bisogno del territorio è un altro. Qualche volta non ha le idee chiare e quindi le chiariamo insieme. Allora, c'è un punto molto importante, anche in che contesto si inquadra questa azione filantropica. Il terzo settore in Italia è un contesto estremamente numeroso, più di 363.000 enti di terzo settore. E quindi, cioè, il donatore, parliamo di una donazione di una certa entità, ok, non di piccole donazioni, un impegno importante di qualche centinaia di migliaia di euro e qualche milione di euro, può essere preso da una paralisi d'analisi: a chi dono? Mm-hmm. E poi ci sono organizzazioni che fanno un lavoro bellissimo ma che non sono note, certo, perché non sono grandi ma sono delle eccellenze,
o magari perché non spendono in pubblicità e marketing, preferendo
reportistica, ma hanno delle progettazioni bellissime. C'è da dire che il donatore di solito arriva a noi accompagnato dal suo intermediario finanziario, dal professionista, studi legali, commercialisti. Ecco, quindi una filantropia che prima era lontana da certi ambienti e che invece adesso si avvicina e che rappresenta uno dei servizi per una gestione patrimoniale completa. Peraltro, se parliamo di intermediari finanziari, io volevo riportare il punto sul dato dei patrimoni senza eredi. Abbiamo parlato di una bella ricchezza, bella risorsa. Secondo l'ultimo quaderno di Fondazione Cariplo, nel 2030 sono attesi circa 20,8 miliardi di patrimoni senza eredi e nel 2040 circa 88 miliardi. Quindi, diciamo, dobbiamo trovare
il modo di intercettare in maniera intelligente,
non solo per noi, per la filantropia, ma devo dire anche per una logica di sostenibilità degli stessi intermediari finanziari, perché c'è un punto importante: quando viene istituito un fondo filantropico, quel patrimonio destinato a scopi filantropici viene erogato lentamente e nel frattempo continua a essere gestito dallo stesso intermediario finanziario. Quindi è giusto che il mondo del wealth advisory e il mondo della filantropia trovino un nuovo paradigma che li accomuni, perché abbiamo lo stesso interesse.
Questo per raccontarci in maniera diplomatica che spesso capita che magari con un intermediario finanziario che gestisce un cliente molto ricco che esprime il suo desiderio di donare parte del suo patrimonio attraverso l'attività del fondo, si può creare, non dico dell'attrito, ma magari un momento di equivoco nel capire chi fa che cosa. Forse sì. Il mondo finanziario ancora non ha ben capito quello che fate voi?
Lo sta capendo. Io posso, con piacere, insieme a Marcello Gallo, misuriamo ogni volta l'entusiasmo, l'interesse con il quale ci ascoltano. Hanno capito che siamo alleati, perché non solo forniamo un servizio ulteriore alla loro clientela che esce soddisfatta, ma loro hanno la possibilità di gestire quei patrimoni che altrimenti, nel caso di senza eredi, o nel caso per esempio di un cliente che non fa testamento e poi questo patrimonio viene diviso tra eredi fino al sesto grado, loro perdono la gestione.
Allora, siamo nel momento in cui vogliamo raccontare le storie, Mauro, e ce n'è una che ti è molto cara.
Beh sì, hai ragione, perché effettivamente io lo so quanti si occupano di materie fiscali
tributarie,
come io ho avuto la fortuna di fare per, diciamo, ampi spazi della mia attività professionale, però per chi non lo sapesse, devo dire che i manuali che sono stati per molti anni pubblicati e vengono tuttora pubblicati con il marchio di Bruno Frizzera costituivano questa sorta di sistema Frizzera, costituiscono tuttora questo sistema Frizzera, che è un sistema di aggiornamento costante per i professionisti del fisco. Devi sapere che anche in redazione a Norme e Tributi io usavo il
come
manuale Frizzera. Tant'è vero che, vabbè, questo è un dettaglio, l'abbiamo messo persino in una canzone di Chapter 11, il Frizzera nel senso del manuale Frizzera. Ma perché dico tutto questo? Perché è stato istituito e praticamente abbiamo raccontato l'attivazione proprio all'ultimo Festival dell'Economia a Trento poche settimane fa, il Fondo Bruno Frizzera, che è intitolato appunto a questo fiscalista trentino molto famoso, che ha inventato anche questa modalità di aggiornamento per i suoi colleghi. È scomparso una dozzina d'anni fa, se ne è parlato nel 2022 al Festival dell'Economia e quest'anno l'hanno proprio come dire, raccontato l'attivazione.
Certo. Possiamo raccontare con che obiettivo la famiglia ha creato questo fondo?
Sì, molto, molto volentieri. Questo è un bel esempio. È un bel esempio di fondo voluto dalla famiglia Stefanelli Frizzera, per ricordare il nonno. Noi parliamo sempre come professionista, come grande economista, fiscalista. Loro volevano ricordare il loro caro, e che peraltro, appunto, come diceva Mauro, noto a tutti, un bellissimo, no? Il sistema Frizzera è un bellissimo esempio di editoria divulgativa.
Era una Bibbia e lo è tuttora. Il sistema Frizzera di aggiornamento. Ancora il nostro direttore dei servizi professionali della formazione, Eraldo Binella,
esatto,
ha salutato appunto con grande favore e secondo me anche con un po' di emozione queste notizie relative al fondo Bruno Frizzera, che è un DAF, come ci spiegava, cioè uno di questi fondi che si giovano del fatto di avere una maggiore elasticità e un minore appesantimento anche di costi.
Questa è una scelta fatta dalla famiglia, proprio legata alla flessibilità dello strumento. Ha deciso per questo strumento, anche consigliata, accompagnata dal team di fiducia che gestisce il suo patrimonio. È una famiglia con un approccio generoso, anche molto innovativo, giovane, perché la scelta di questo strumento certamente non è tanto legato, diciamo, al risparmio quanto alla flessibilità e alla capacità di essere veloce come strumento. La famiglia aveva delle idee abbastanza chiare, nel senso che, per ricordare il loro caro che ha dedicato la vita alla materia tributaria, si sono scelte tre linee di intervento del fondo. Una linea è quella accademica, l'altra della divulgazione, l'altra della solidarietà.
Anche iniziative dedicate all'educazione finanziaria, Mauro, in particolar modo con un'attenzione specifica alle donne.
Un'attenzione specifica alle donne, perché l'educazione, i temi della cultura economica e finanziaria erano cari a Bruno Frizzera, ma sono anche molto cari alla famiglia. L'educazione finanziaria delle donne, l'Italia non è un paese che, cioè il 37%
per questo,
delle donne non ha
un conto corrente.
C'è bello anche, mi piace dire, che ha istituito già, sono state già istituite delle borse di studio, quindi l'azione in campo accademico, borse di studio per un dottorato di ricerca all'Università di Trento e anche per il master in diritto tributario del Sole 24 Ore, numerose borse di studio del servizi professionali e formazione. E si sta pensando all'istituzione di un premio l'eccellenza di queste materie, azioni divulgative e poi anche una linea certamente di solidarietà con programmi di educazione finanziaria dedicate a donne che sono in condizioni anche di fragilità. È un fondo che potrà avere altri sviluppi, magari ve li racconterò.
Ci ha dato un'anteprima, sì. E la ringraziamo.
Per cui muove i primi passi ora, ma potrebbe estendersi anche ad altre attività,
perché
ad
Bruno
altri
Frizzera,
campi.
Oltre che un esperto della materia, di calcolo matematica, amava moltissimo la musica, tu hai citato, la natura, e aveva vari interessi, quindi
Il Frizzera, insomma, come dire, resta una costante, anche e soprattutto ci ha fatto piacere raccontarlo per le questioni di filantropia e di aiuto agli altri.
Purtroppo abbiamo raccontato davvero solo la punta dell'iceberg, dell'enorme attività del Fondo Filantropico Italiano. Come suggeriva prima Mauro, noi suggeriamo di andare a guardare sul sito e a fare tutte le domande che vi sono così un po' esplose in testa ascoltando questa nostra trasmissione rispetto all'attività del fondo, al quale noi auguriamo naturalmente la miglior fortuna possibile. Torneremo ad invitarla, dottoressa Schillaci, anche a Marcello Gallo, che abbiamo abbandonato appeso al telefono, perché quello che fate, entrando ancora di più nelle vostre storie, ci è piaciuto molto. Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie a tutti.
Allora, buon fine settimana, caro Mauro.
Grazie, Deborah.
Mi raccomando, stasera al concerto non esagerare, perché lunedì la voce mi serve.
Peraltro sarà un concerto dove sosteniamo una cooperativa in quel di Codogno, anzi una cooperativa e anche un'altra associazione che si occupa appunto di sostegno alle persone con disabilità.
Buon weekend a tutti.